Non è semplice. Non è semplice. Quindi la botta è forte. E per me è stata una bella botta. E poi ci sono altre cose che affliggono il mio cuore e la mia anima. Quindi ho preso tipo calci ben piazzati da lunedì ad oggi. Ben piazzati. Però noi dobbiamo guardare, alzare lo sguardo e guardare a Gesù. Gesù non ci dice di guardare alle circostanze, Gesù non ci dice di guardare al mare in tempesta o alla pioggia che cade o al vento forte. Tutto è semplice dire, vabbè, me ne vado, trovo un altro lavoro fuori, faccio altro fuori. Ognuno è libero di fare quello che vuole, però ognuno se ne assume la responsabilità. Dio ci dice di continuare a guardare da Lui e di fidarci di Lui. Se Dio lo ha permesso, un motivo ci sarà. Noi oggi il motivo non lo vediamo, non lo capiamo, noi vediamo solamente la botta. Ma il motivo c'è. Se Dio lo ha permesso, un motivo c'è. Quando, mi sembra Paolo, era Paolo e Sila che erano in prigione, e finirono in prigione, dice la Chiesa, come? Preghiamo, digiuniamo, parliamo in lingua, guariamo gli ammalati, risuscitiamo i morti, facciamo questo, facciamo quello, poi Paolo finisce in galera. E dov'è lo Spirito Santo? Dov'è? Si erano scoraggiati. Ma me ne vado in un'altra città, mi nascondo, faccio qua, faccio là. Però un motivo c'era. Paolo e Sila cantarono, le porte delle prigioni si aprirono e un'intera famiglia venne al Signore. Un motivo c'è. In quel momento non si vedeva, in quel momento c'era l'afflizione, la botta, la paura, ma un motivo c'è sempre. Dio permette certe situazioni finché noi impariamo a fidarci di Lui. Impariamo a stendere le nostre mani e appoggiarle su di Lui e farci guidare da Lui. Ci sono problemi? Vabbè, passiamo ad altro. E da mo, tanto fa, gli facciamo un applauso. Vieni qua, qua. Qua. Vedi la X qua. Lui viene da Velletri.
Pace Chiesa.
Ricordami il tuo nome.
Mirko.
Gaetano ti stavo chiamando, non lo so perché Gaetano, non so da dove mi stavo uscendo Gaetano. Non lo so, non ti piace Gaetano come nome?
Ma qualsiasi nome, tanto poi Gesù ce lo cambia, quindi.
Lui è il fratello Mirko, da Roma, da Velletri, dalla chiesa di... è diacono là, giusto?
Sì, è diacono.
Un diacono della chiesa, e un fratello fedele, un servo fedele, ama il Signore... E io so quello che c'è nel suo cuore, perché è un cuore sincero. Lui, la moglie, i figli, il Signore fa miracoli per loro ogni giorno e li continuerà a fare. E loro hanno grandemente desiderato venire questa sera qui. Ho detto, avete scelto proprio la serata. Però magari, ecco, loro saranno qui per risollevare il nostro spirito.
Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Vi saluto, molti non vi conosco, molti visi li conosco. E siamo qui da qualche giorno perché siamo a raduno di Falerna, e quindi chi viene domani ci vedremo lì. E niente, io e la mia famiglia, sono 5 anni che serviamo il Signore. Scusatemi, ma non è mai abitudine parlare alle persone, ai fratelli, alle sorelle. Io amo la Chiesa di Giovanni come quella del mio pastore Francesco, perché sono nati dalla stessa opera. Quindi siamo tutti fratelli, tutte sorelle. E sono 5 anni che ci ha chiamato il Signore. Abbiamo visto la sua mano sulla nostra vita. L'abbiamo vista prima che ci chiamasse. E la continuiamo a vedere. La vedo sui miei figli, su mia moglie. So che il Signore, se siamo fedeli, ci fa vedere grandi cose, ci fa vedere grandi progetti. Però dobbiamo essere fedeli, dobbiamo essere costanti. Lui ama la perseveranza. Prima, quando sono entrato qui, che c'era la lode, sentivo lo Spirito Santo forte. Forte lo Spirito Santo. Mi è arrivata una voce che mi ha detto: nessun vostro sforzo ai miei occhi non è visto. Quindi io so che il Signore sta guardando ogni vostro sforzo questa sera. Tutti quelli che siete venuti qui per ricevere, perché so che questa sera state ricevendo una parola dal Signore che edificherà i vostri cuori, che vi farà rialzare. Sappiamo che quando serviamo il Signore sono tanti gli impedimenti, però Lui ci ha insegnato a combatterli con la preghiera, a combatterli con la comunione, avere un'intimità col Signore. Questo io vi invito questa sera, ad avere ancora di più quell'intimità col Signore, perché il Signore ci dice che quando abbiamo chiuso quella porta nella nostra cameretta, Lui ci vede nel segreto, è lì che ci vede. Le nostre preghiere arrivano a Lui, ci ascolta. Non pensiamo che se non vediamo una cosa che abbiamo chiesto è perché il Signore non ci ascolta, ma perché magari quella cosa non è buona per noi o ancora non è il tempo. Io vi invito ancora a pregare per questa chiesa, a pregare per il vostro pastore, perché noi siamo chiamati a pregare gli uni per gli altri. Il Signore ha cambiato le nostre vite. Non siamo più quelli che eravamo un tempo. Se io guardo la mia vita prima che mi chiamasse, ero una persona totalmente differente. Ero chiuso, ero timido. Guai se parlavo davanti a due persone. Ero balbuziente, non ce la facevo proprio a parlare. Oggi il Signore mi ha dato un compito. Servo nella Chiesa. E la cosa bella che io... non l'ho chiesto questo. Io ho chiesto: Signore, io voglio rimanere fermo, voglio rimanere dove Tu mi hai posto, Signore. È questo che dobbiamo chiedere al Signore, di essere fermi nella Sua parola, perché poi sarà Lui ad alzarci, sarà Lui a darci un compito, sarà Lui. Non cerchiamolo noi, non cerchiamolo assolutamente. Io glorifico ogni giorno il Signore per la mia famiglia, per i miei figli. Io so che Paolo aveva una spina nella carne, perché quella spina serviva a mantenerlo umile, a mantenerlo basso, che non lo insuperbisse. E quindi io penso che ognuno di noi ha questa spina, ha questa cosa. E Gesù ci dice: prendi la tua croce e seguimi. E quindi ognuno di noi ha quella croce, chi più, chi meno, chi nel corpo, chi nello spirito. Abbiamo una croce. Io, il mio primogenito, perché ogni volta devo svergognare le opere di Satana, il mio primogenito è stato diagnosticato disturbo dello spettro autistico. Oggi ha 8 anni e il Signore sta facendo un percorso. E ogni giorno nelle mie preghiere rigetto ogni parola detta dall'uomo. Ecco quello che faccio ogni giorno, perché il Signore mi ha dato delle promesse e io mi tengo strette quelle promesse. Mio figlio cresce sano. Oggi ancora non comunica, non parla molto bene, ma so che il Signore sta lavorando su di lui e lo guarisce al 100%. È questo che io dichiaro e proclamo ogni giorno nella mia casa. E anche voi dovete proclamare la guarigione, la liberazione nelle vostre famiglie, nelle vostre case. Questo mi sento di incitarvi. E voglio ringraziare il Signore, voglio pregare per ognuno di noi. Signore, benedici questi fratelli, queste sorelle, Padre Santo, benedici il pastore Giovanni. Benedici questa comunità, Signore, che possano crescere, Signore, possano crescere nella misericordia, nella pietà, Signore. Ti prego, Signore, tocca il loro cuore, Signore, questa sera tocca il loro cuore. che possiamo amarci, Signore. Amen. Amarci gli uni con gli altri, come Tu ci ami, Signore, come Tu ci hai amato, Signore. Amen. Fino a su quella croce, Signore. E Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa che Tu hai prestabilito nella nostra vita, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen, Signore. Amen. Grazie, grazie a tutti voi. Dio vi benedica. Mi devi far piangere per forza.
Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. È bello sentire tue testimonianze. Sicuro? Dici, ha fatto piangere mio marito, basta così. Però è bello sentire le testimonianze di quello che il Signore fa e di come il Signore si muove, e sentire testimonianze da un cuore sincero che non ha nessuna, come si dice, no, nessuna difesa, nessun velo. È lì. Eccolo, lui si è aperto come un libro in una famiglia, ed è bello questo. È bello questo perché ci ha fatto vedere il suo cuore. E il suo cuore è un cuore genuino. E questo cerca il Signore, non cerca attori in chiesa. In chiesa non ci servono gli attori. Nelle chiese gli attori non ci servono. Davanti alla presenza di Dio gli attori non ci servono. Io credo. Ti do un morso. Io credo che farò una cosa quest'inverno, dopo Falerna, e la farò prettamente con i giovani della Chiesa. Zica Daniela dice: un giorno sprecato. Se non vuoi venire, però, per chi vuole venire. Vediamo quando farlo, se il martedì o il fine settimana. Però un'oretta stare insieme e leggere un libro che io vi avevo dato a voi da leggere a casa e voi non avete letto. Sì, spinge lo Spirito Santo. In un burrone ti spinge a te. Rosaria è la prima che ho battezzato, quindi è giovanissima, è la più vecchia della Chiesa. L'hai letto malissimo, si è spinto verso lo Spirito Santo. Chissà che libro hai letto. E spinti verso l'eternità, all'eternità, così. E parla. Vi ho detto in maniera molto biblica, a me è piaciuto tantissimo quel libro, del ritorno di Gesù, di quello che sarà alla fine dei tempi. E non parla di quelli del mondo, parla a quelli della Chiesa. Quindi, io vorrei fare questo. Un'oretta, ci mettiamo con il libro in mano, io leggo, magari qualcuno mi aiuta, perché magari saprà leggere meglio di me, tipo mio figlio, che è un abile lettore. Io leggo e voi con la Bibbia vi insegnate i passetti che ci dice questo libro e li vediamo con la Bibbia. Dice: ma hai giovane, lo voglio leggere, mi guarda, dice, lo voglio leggere pure io. Quando c'è la del giorno tu puoi venire tranquillamente, nessuno vieta. Tuo marito non lo voglio, però sei sempre benvenuto. Quindi, poi diciamo quando vogliamo, veniamo, ci mettiamo qui e lo leggiamo questo libro. Che, ripeto, è un libro biblico, se no non ve l'avrei letto. Perdeste il velo? O fai parte di un'altra chiesa? No, perché la chiesa... è perché sei stato troppo a contatto. E dai, fatemi ridere, dai. Devo stemperare un attimino. Asia. Non lo dire a nessuno, però ti voglio bene. Perché se non ti volevo bene, vuoi capire che significa questo? Ah, Mirko, che il diavolo ruba l'affetto, ruba l'amore, ruba i ricordi del bene che fai, ruba tutto e ti fa ricordare solamente, vero concetto? Vedi, di concetto si ricorda di me solamente quando l'ho rimproverato. Invece lei si deve ricordare quanto bene gli voglio. I rimproveri sono sempre per amore. Vero Pina? Hai visto Pina? Eh? Ogni tot settimane la devo rimproverare, fare nera, così lei è regolare nei culti. Ta-ta-ta-ta. Ai, ai. Adesso stai meglio. Isaia 48. Ecco, versetto 10. Ecco, io ti ho raffinato, ma non come l'argento. Ti ho provato nella fornace dell'afflizione. Per amore di me stesso, per amore di me stesso, io farò questo. Come potrei, infatti, lasciare profanare il mio nome? Non darò la mia gloria ad alcun altro. Ascoltami, o Giacobbe, o Israele, che io ho chiamato. Ascoltami, o chiesa che io ho chiamato, ascoltami, Inga che io ho chiamato, ascoltami, Concetta che io ho chiamato, ascoltami, Stefania che io ho chiamato. Io sono colui che è. Io sono il primo e sono pure l'ultimo. La mia mano ha fondato la terra e la mia destra ha disteso i cieli. Quando io li chiamo, si presentano assieme. Radunatevi tutti voi, ascoltate. Chi tra di essi ha annunciato queste cose? Colui che l'Eterno ama eseguirà il suo volere contro Babilonia e leverà il suo braccio contro i Caldei. Io ho parlato, sì, io l'ho chiamato, io l'ho fatto venire, ed egli farà prosperare la sua via. Avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto, quando la cosa avveniva io ero lì, e ora il Signore, l'Eterno, il suo Spirito mi ha mandato. Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene e che ti guida per la via che devi seguire. Oh, oh, un'esclamazione, oh, oh, se tu avessi non va più avanti la Bibbia. Oh, se tu avessi prestato attenzione. Chi è che sta prestando attenzione questa sera? Oh, dice il Signore, se tu avessi prestato attenzione. Fratelli, quanti di noi si trovano in delle prove perché non ci abbiamo prestato attenzione? Dice, il diavolo. se avessi prestato attenzione, c'è il mio dirigente, che quello nuovo, ha 38 anni. L'altro giorno ha preso una strada in controsenso, perché hanno cambiato dei divieti. Dice, ad un certo punto ho visto macchine che mi suonano a destra e a sinistra. Ho detto, dottoressa, succede. ma non ho prestato attenzione ai segnali. E la colpa di chi è? Del comune? La colpa di chi è? Delle altre macchine? La colpa di chi è? Lei ha detto bene, non ho prestato attenzione ai segnali. Capite? Alessia ha vinto la patente ai punti con la Conad. Ha superato l'esame. Però se non presta attenzione ai segnali, io sono il primo che ti caccia la patente. E come la ripigli, c'è subito tuo cugino che te la toglie. E come la riprendi, c'è l'altro cugino che la toglie. E stai sempre a piedi. Mamma? È capitato in una chiesa di poliziotti, finanzieri, che dobbiamo fare? Se tu non presti attenzione, non te la puoi prendere con il Signore. Perché il Signore parla. Sai che Gesù parla, in ogni culto parla. E se tu presti attenzione a quello che dice mamma e non a quello che dico io, tu non stai prestando attenzione al Signore. Adesso non stavi parlando, però per dire a te, perché se parlo con Alessia e Emanuele poi si offendono. Se tu presti attenzione a quello che ti dice il telefonino invece di prestare attenzione a quello che dico io, poi non te la puoi prendere col Signore se le cose vanno male. Capisci? Vero? Perché in chiesa sembra, dice tanto, ma se il pastore mica mi può dire di non guardare il cellulare. È vero, io non te lo posso dire. Tu lo puoi guardare. Ma tu per che cosa sei venuto qua? Per chi sei venuto qua? Se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, cioè alla mia legge, cioè alla mia parola, io parlo una, due volte, poi parlo. Me lo trovi questo passo, Christian, per favore? Così lo leggiamo per bene, ve lo sottolineate sulle Bibbie. Chi è che vuole una penna per sottolineare? Palmina c'ha le penne colorate. Questo te lo consiglio di colorarle in rosso, Palmina. Io qua, Mirko, io qua parlo a mia moglie in questa maniera, capito? Non faccio come Francesco con la moglie, zucchero e miele. Perché Francesca se lo merita zucchero e miele. Meno male che oggi vado in albergo. Giobbe capitolo 33 versetto 14. Lo prendiamo? Giobbe capitolo 33 versetto 14. Bella di zia, voleva dormire così sulla mamma, l'ammazzava. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo, Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo, a chi parla Dio? All'uomo tutto o ai suoi figli? A chi parla Dio? Ai suoi figli parla. Tu a chi educhi? I tuoi figli o i figli degli altri? Perché se io vado ad educare i figli di Rosalba, Rosalba mi dice, bella, ma che vuoi dei miei figli? E i figli mi dicono, ma io un papà e una mamma ce l'ho, che vuoi tu? Ussi tu. Quindi qua il Signore dice, io parlo ai miei figli, e parlo una e due volte. Poi, ma tu non ci badi, non ci presti attenzione, come a mio figlio Gilberto. Gilby studia, Gilby studia. Poi quando arrivano i quarti, due, cinque, i professori non sono bravi. I professori non sono bravi, ma tu ci metti il carico. Vero Daniela? No, tu no. Tu ascolti mamma, tu studi tutti i giorni, vero? Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada, fratelli. L'uomo non ci bada. Tu non ci stai badando alla parola. Forse perché ti faccio sorridere. Ti dovrei fare un po' di più spaventare? Vai avanti. Parla per via di sogni, di visioni notturne. Quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui letti essi giacciono assopiti. Allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti. Ah, non gli dice parole suadenti, degli ammonimenti, guardate. È diverso dalle profezie di oggi, eh? Tu sei la migliore, Sara. Io farò di te una grande ballerina. Che poi non ho capito perché tutte queste ballerine le chiedo. Io non l'ho capito, Mirko. Io ancora ci pongo mente, cerco di rifletterci, ma non lo capisco, non ci arrivo. Qua mi dice un'altra cosa, la Bibbia mi dice un'altra cosa. Egli apre i loro orecchi, quindi ce l'avevano chiuso gli orecchi, erano sordi. E lo Spirito di Dio è venuto per dare l'udito ai sordi. E lo Spirito di Dio è stato dato alla Chiesa, perché la Chiesa non deve essere sorda alla parola di Dio, ma deve sapere ascoltare la parola di Dio, e per questo deve essere ubbidiente alla parola di Dio, perché nel momento in cui noi siamo ubbidienti alla parola di Dio, noi non inciamperemo, non cadremo. Ok? Allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti. Ti ammonisce il Signore. Tira fuori il cartellino giallo per i calciatori. Dove sono i giocatori di calcio qua? Gli appassionati. Tac tac. Cartellino giallo. Gioia. Al secondo giallo che succede? Mi guarda e mi fa, ma così cattivo è Gesù? No, Gesù è buono. Parla una e parla due volte. Poi ti dice che ti dà, ritorna indietro, perché noi non prestiamo attenzione. E già ci sono dei passaggi, no? Prima parla una, poi parla la seconda volta. Poi parla per via di sogni, quindi siamo a tre. Poi parla per visioni notturne, siamo a quattro. Poi vai avanti. E poi apre i loro orecchi, dice forse non mi hanno sentito bene, curerò le loro orecchie e le ammonisco durante la notte e parlo la quinta volta e siamo già a cinque. Vedete che già non è cattivo. E quante volte il Signore ci deve chiamare? Quante volte? C'è un passo della Bibbia, se non mi sbaglio sempre in Isaia o comunque in Geremia, in questi profeti delle sciagure. Cattivi profeti, noi vogliamo profeti buoni, che mi profetizzano un conto corrente buono, che mi profetizzano salute, vita e gioia in abbondanza. La nuova Bibbia che sta traducendo sicuramente. Fratello, allora egli apre le loro orecchie e dà loro il segreto degli ammonimenti, vai avanti. Per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui, che cosa? Perché nel cuore dell'uomo c'è superbia. E il cuore dell'uomo dice che è insanabilmente malvagio. Tu ti credi buono? Gesù dice che tu sei insanabilmente malvagio. sei insanabile. Quando una cosa è insanabile, che bisogna fare? Se c'è il tuo albero da frutto, che ormai dai frutti sempre marci, e vedi che l'albero è pieno, ma oggi mi manca Salvatore. Sta facendo lui, lo so. È il mio agricoltore preferito. E quando vedi quest'albero tutto marcio, che fai? Lo tieni ancora lì? Che fai? Quindi una cosa insanabile, che cosa devi fare? Se è insanabile, che devi fare? E Dio usa questa espressione per il cuore dell'uomo: insanabilmente malvagio. Non c'è speranza. Io ho conosciuto una bambina, forse avrà 10 anni, 11 anni. Lei non dorme se non ha fatto il male. Gode nel fare il male. E non lo dico io, me l'hanno detto gli altri, che la vivono giorno per giorno. Io già l'ho vista alla prima vista, già non mi è piaciuto, spiritualmente. E sto parlando da figlia di credenti. Capite il termine credenti? Non discepoli, credenti. E lei non dorme a 11 anni se non ha fatto il male. Gli altri bambini non vogliono stare con lei. Una bambina di 11 anni che male può fare? E lei era così fin da piccola? Se io piglio mia sorellina là, lei fa il male, perché magari lo fa, però non lo fa con goduria, col fatto di fare il male o di procurare un danno, lo fa perché una bambina ancora non conosce tante cose, come tutti i bambini. Ma che lei si alza perché vede che per esempio alla mamma gli fa male il piede, va e gli dà una bastonata sul piede, capito? Quella è una cattiveria. Perché è insanabilmente malvagio. Ora ci sono persone così. Sapete che esistono persone così, sì? Non so se le avete mai incontrate nella vostra vita. Io ve l'ho detto, una volta c'è stato un collega in macchina, sapete, io faccio il poliziotto, cammino armato, abbiamo anche un M12, da poco era successo qui a Nicotera che un carabiniero, a Nicotera o cosa, quell'altro paese, San Gregorio, no, come si chiama? Quello che no, non mi viene, mo. Comunque, se vi ricordate, adesso vi racconto l'episodio. Da poco era successo che un carabiniere erano entrati a prendersi il caffè nel bar. I carabinieri hanno questa abitudine di scendere sempre con l'M12, che non si fidano, noi le lasciamo in macchina. Ora è sicuro, ora ci hanno fatto la chiave, ora non si tocca. Ma una volta era meno sicuro, noi lo mettevamo sotto il sedile. Segreti proprio di polizia. Non scendevamo mai con le M12, ma questo qua scendeva con le M12. Dopo che si prendono il caffè, esce, spara al maresciallo, all'altro collega che era con lui, e poi si suicida. Arrombiolo. Arrombiò. Quindi te lo ricordo, ho detto, io se lo racconto lo ricorda qualcuno. Da poco era successo questo. E questo collega era partito da Lamezia Terme, che lui abitava a Lamezia, ed era partito col fatto di farmi del male. E mentre giravamo nel ridente paese di Stefanagoni, è andata via. Mentre giravamo con la macchina, ad un certo punto eravamo la 155, da poco eravamo la 155. La 155, come ci fermiamo? Mi fa: fermati. C'era il bar in piazza. Fermati. Scendiamo. Ho detto: ma perché? Ci siamo già presi il caffè. No, ti devi fermare, dobbiamo scendere. Perché? Perché ti devo fare il bene. Perché ero partito da casa per farti il male, ma ora non riesco. C'è qualcosa dentro di me che mi dice che ti devo fare il bene. Pigliati quello che vuoi, comprati pure il bar, ma ti devo fare il bene. Uomini insanabilmente con il cuore malvagio. Dice: che c'entra con noi? Questo non è inconvertito, che c'entra con noi che siamo cristiani? Ma il nostro cuore, se non c'è lo Spirito Santo, dice che i demoni tornano 7 volte peggio. Ne vanno a cercare 7 peggi di loro, di quelli che c'erano prima. Se li vanno a cercare, vengono nel tuo cuore e ti combini 7 volte peggio di come eri. La tua condizione precedente, 7 volte peggio. 7 volte peggio, non una volta, due volte, 7 volte peggio. Voi pensate che da un indemoniato Gesù ha cacciato dei demoni e questi qua si chiamano legione. Ora legione è formata da quanti? Vedi tu, se non mi sbaglio, da 12. No, io sapevo o 12 o di più. 12.000 uomini. Si chiamava legione, questi erano 12.000 demoni, c'era dentro. Cioè 12.000 demoni. E poi ci stanno i psicologi cristiani che fanno: tu fermati, esci tu, no, tu no, esci 12.000. Non finisci più. Gesù invece, senza fare psicologia, perché nel regno di Dio psicologia non ce n'è, ha detto a quella legione: esci. E lui? E l'uomo guarito, liberato, sanato. E il suo cuore rinnovato. Però se il nostro cuore non si mantiene fermo in Gesù, dice che quello che c'era prima va e si trova 7 peggio di lui. 7 peggio di lui. Fratelli, il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, è pieno di superbia. E lui, Signore, ci dà la parola per tenere da noi lontana la superbia, l'orgoglio, la presunzione. Non vuole dentro di noi questo. L'orgoglio è il peccato del diavolo. L'orgoglio è il peccato del diavolo. Noi non dobbiamo essere orgogliosi. L'umiltà ci porta a servire tutti. L'essere umile ci porta a servire tutti. Ci porta ad amare. Il servizio è amore. E tu non devi dire al fratello: ti voglio bene. Devi servirlo il fratello. Devi servire la sorella. L'ubbidienza ci porta a stare fermi nella parola. Se non sappiamo essere ubbidienti, come al pastore che voi vedete, come fate a dire: no, io sono ubbidiente a Gesù? E l'ubbidienza è quella che ci tiene lontano dal peccato. Per distogliere l'uomo dal suo modo di agire, tenere lontano da lui la superbia. A che versetto siamo? Che io non vedo niente. Del capitolo 49. Mamma Giobbe. Ah, vero, perdono. No, sì. No, no, vai avanti qui, fammi vedere che c'è. E per salvargli, attenzione, sottolineatelo pure questo. La parola di Dio viene per salvarti l'anima dalla fossa e la vita dalla freccia mortale. C'è una freccia che vaga. C'è una freccia che vaga in giro e vuole colpire il tuo cuore. Sai quella freccia come è formata, Pina? Da parole. Sono parole. Mentre la parola di Dio viene per guarire, mentre la parola di Dio viene per consolare, mentre la parola di Dio viene per togliere dalla nostra vita la superbia, la parola dell'uomo, la parola del diavolo, viene come una freccia che vaga nella notte e colpisce. E vuole colpire il tuo cuore. A attenzione alle parole. Per favore, fratelli, attenzione alle parole che ascoltate. Fidatevi del Signore. Fidatevi del Signore. Fidatevi di Gesù. Fidatevi di Gesù. La sua parola è una parola eterna. E la sua parola non ha mai fine. Mi trovi quel passo, Palmina, che parlavamo fuori? Quello di Paolo. Era in Corinzi. Prima Corinzi 15:19. Vedi Mirko, io sono un po' all'antica. Io sì, mi scrivo qualcosa, ma poi mentre viene lo Spirito Santo mi deve condurre a lui, perché sono inguaiato. Se no avevamo già finito, i miei culti durano assai, perché 15. Se noi, qua dice se abbiamo, vabbè, qua dice, se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo più miserabili di tutti gli uomini. Se noi abbiamo sperato in Cristo, per questa vita soltanto, oh Signore, io ti amo e ti servo solo se ricevo le tue benedizioni. Io ti amo e ti servo solo se tu mi guarisci. Io ti amo e ti servo solo se tu mi dai quello che ho chiesto. Dice, sei il più miserabile su questa terra. Sei il più miserabile. Perché noi dobbiamo imparare a servire Dio in ogni circostanza. In ogni circostanza nella quale tu ti trovi. Devi imparare a servire Dio. Devi imparare a onorare il nome di Gesù Cristo. Devi imparare a portare testimonianza al nome di Gesù Cristo. In ogni circostanza. In ogni circostanza. In che circostanza ti trovi? Di malattia? Serve il Signore. In che circostanza ti trovi? Di afflizione? Predica la parola. Trovati una persona. Se tu sei afflitta, trovati una persona da consolare. Dice che sei impazzito. No, trovi una persona da consolare, perché mentre tu la consoli, lo Spirito Santo consola te. Io ci sono certe domande alle quali non posso rispondere, non so rispondere. Vengono da me e mi chiedono, ma io non so, non lo so, non lo so. Lucia, non lo so. Silvia, non lo so. Io posso dirti una cosa, che un giorno ero a casa mia che pregavo e dicevo, Signore, ti prego, libera mio padre, guarisci mio padre. Lui ti ha servito, ricordi della sua sofferenza, ricordi del suo servizio. E lo pregavo. E la notte stessa mio padre mi lasciava. Dici perché? Non lo so. O meglio, oggi dopo sono passati, sembra un'eternità, 12 anni, 13 anni, 13 anni, 13 anni. Sono passati 13 anni. A novembre si fa 13 anni. Dopo 13 anni so il perché è successo quello che è successo. Perché tutto doveva venire alla luce, altri alberi dovevano crescere. E portare frutto. Ogni cosa ha un suo scopo, ma oggi lo comprendo. Ieri non lo capivo. Da figlio ti posso dire ancora oggi, Signore, perché? Perché ho bisogno di mio padre. Da figlio ancora oggi dico perché. da cristiano e figlio di Dio dico oggi comprendo, però non mi sono mai fermato di servire il Signore. Non ho mai voltato le spalle a Dio dicendo Dio tu mi hai lasciato, non mi hai risposto alla preghiera. Mi state seguendo? Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Siamo i più miseri, miserabili. Come volete mettere, mettete. Facciamo schifo. Va boh? Detto in maniera colorata. Perché la nostra speranza è nel domani. Ci credi tu nel domani? Con te sto parlando che ti gratti l'orecchio. Ci credi tu? Ci credi nel domani? Sai che domani c'è l'eternità? E qui la dobbiamo scegliere. Se passarla con Gesù o con qualche altro. Qui la dobbiamo scegliere. Nazare, hai scelto la serata sbagliata, oh frate mio. Però non è la serata sbagliata, è sempre la serata giusta. Perché la verità, se dicessi questo di mia invenzione, facevi una cosa buona a prendere tua moglie e tuo figlio e portare a scappare. Ma siccome è scritto nella Bibbia, e io ti consiglio di leggerla, troverai quello che io ti sto dicendo. È la verità. E se è la verità, non si può scappare, vero Luigi? Io non sono mai riuscito a scappare dalla verità della parola di Dio, mai sono riuscito a scappare. La sua parola mi ha sempre inseguito, mi ha raggiunto e mi ha colpito. Sai come? Mi ha colpito. E grazie a Dio che la sua parola mi ha colpito. Perché se non mi avesse colpito non sarei qua. Cosa vuoi? Che ti colpisce il diavolo o che ti colpisce la verità di Dio? Uno dei due ti colpirà. Ma mentre la verità, come abbiamo detto, abbiamo letto prima in Giobbe, ti porta ad avere un ammonimento per il quale tu puoi essere guarito, liberato e protetto, la parola del diavolo ti colpirà per ucciderti. Perché lui ha un piano. Vedi, io uso due termini diversi, cerco sempre di essere attento a questi termini. Il diavolo ha dei piani, Gesù ha dei progetti. Perché lui è un costruttore. E quando un costruttore costruisce, costruisce con un progetto. E il suo progetto ha delle basi, ha delle linee guida. Se tu fai ingegneria o fai geometra, queste cose te le insegnano, è vero o no? Hai fatto geometra tu? Eh? Scusami. Geo, scusa. No, vabbè. Hai delle basi, delle linee. Il progetto è fatto in questa maniera. Mentre il piano è qualcosa di estemporaneo. Cioè io vengo qui, facciamo un piano per andare a fare una rapina. Poi la rapina va male. Perché non avevo ben calcolato tutte le variabili e le incognite. Mentre uno che fa un progetto calcola ogni cosa. Calcola le variabili, le incognite, calcola il terreno, se è un terreno friabile o un terreno ben assestato con la roccia. Calcola ogni cosa. Calcola se là c'è il passaggio di acqua o se non c'è il passaggio di acqua. Calcola ogni cosa. Affinché quella casa costruita un giorno sia una casa sicura. E Gesù ha sulla tua vita, attenzione, ha un progetto. Per la tua vita ha un progetto. E il suo progetto è un progetto sicuro. Lui non vuole vedere case con delle crepe. Lui non vuole vedere delle case che arriva la fiumara e se li porta via. No, lui vuole vedere delle case che quando arriva la tempesta o in furia la tempesta rimangono salde al loro posto. Colonne stabili nel tempio del mio Dio, colonne stabili nella casa del Padre. Questo è il progetto di Dio per la tua vita. Ma il diavolo ti presenta sempre un piano più veloce, più sicuro. No, facciamo le cose così, e tanto è la stessa cosa, tanto che mettiamo più cemento, mettiamo più sabbia che costa di meno e meno cemento che costa di più, tanto alla fine diventa sempre grigio. Chi se ne accorge? E me ne accorgo quando arriva il terremoto, me ne accorgo. Me ne accorgo quando arriva una tempesta, me ne accorgo. Cose fatte, come si dice da noi, al ronzuno. Si fanno cose al ronzuno? Non si fanno. E ogni cosa deve avere un suo progetto. Il diavolo non ha progetti, ha piani. E il suo piano è di morte. Ma il progetto di Dio è vita in abbondanza. Vita in abbondanza. E noi dobbiamo imparare a capire che questa vita su questa terra è un puntino. Per quanto tu la stai vivendo bene, perché io non posso dire in questo momento a Giacomo e a Giusi che stanno per avere questo dono da parte del Signore, ah, che cosa brutta la vita. No, loro in questo momento io so come si trovano, anzi io speravo già a quest'ora di avergli dato il primo morso. A quanto siamo? Scusa, il giorno? No, no, quando era il giorno che doveva nascere? 7, 8, 9. Il 6 doveva nascere? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Su 9 giorni, frate. Su 90 morsi, frate. Sbrigati che sono 90 morsi. Già, sei già ancora devi nascere, già sei in debito proprio. Stai inguaiato, stai. Però loro stanno vivendo un momento particolare, un momento bello. Però questo momento bello, credetemi, dici ma l'hai passato? No. Però le testimonianze che ho sentito, Giusi e Giacomo, sono verità, io ci credo. Questo momento bello che voi vedete, voi state vivendo e vivrete, è nulla in confronto a quando voi vi troverete davanti a Gesù. È nulla, è niente. Io so di che cosa sto parlando, perché ci sono passato. Io mi sono dimenticato che ero sposato quando è nato B. Quando siamo arrivati nella stanza io e il bambino, mi ha fatto, non mi ricordo se mia suocera, mio, ma Palmira dov'è? Boh, chi è Palmira? Chi la conosce a Palmira? Non lo sapevo, ce ne voleva pure Palmira. Però era talmente la gioia in quel momento di avere quel dono che io mi ero dimenticato di tutto. Però dice il Signore che il momento che noi saremo con Gesù sarà super. E io ancora, se ci penso, mi commuovo. Lui no, perché lui non gliene frega niente di suo padre. Ma io mi commuovo. Io mi commuovo. Io sono peggio di Mirko. Mirko, se io mi metto a piangere, che è finita. Ma io mi commuovo. Se penso a quel giorno, mi commuovo, piango. Perché è bellissimo. E poi voi mi direte, sì, Giovanni, avevi ragione. Perché sto... Beh, ancora tu è fresco, ancora tu ricordi, eh? Ma non te lo dimenticherai mai, credimi, non te lo dimenticherai mai, è impossibile. Però dice così che quando noi ci troveremo di fronte alla presenza di Gesù, quel giorno sarà il giorno più bello dell'universo per noi. Non ci sarà giorno che può superare quel giorno, credimi. Io... Ecco perché ho fatto quel quadro e mi avete regalato voi, il quadro dell'abbraccio di Gesù. Il mio primo, intitolato Il primo giorno in paradiso. Era così intitolato. Io quando l'ho visto sul computer, ero da solo e l'ho visto sul computer, nel mio studio, mi sono messo a piangere. perché così sarà. Lo abbracceremo, lo baceremo e gli diremo: Signore, grazie perché siamo qua. Grazie perché siamo qua. Quello sarà il giorno più bello della nostra vita. È per quello che stiamo lavorando qui. È per quello che stiamo soffrendo qui, perché ci sono sofferenze qui. È per quel giorno, è per quel momento, è per quell'unico abbraccio che avremo, è per quel momento che noi stiamo lavorando qua. È per quel momento che noi stiamo resistendo al peccato, è per quel momento che noi stiamo fuggendo dal peccato, per poter abbracciare Gesù. Questa è la verità. Le occasioni per fare il peccato, il male, io ne avrei a bizzeffe. Ma il Signore mi dice: fuggi, 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 perché io sto arrivando. Fuggi, resisti, resisti, resisti. Chiesa, resisti. Fratelli, resistete. Giovani, fuggite dal male. Mi trovi il passo sui giovani, per favore. Quello dove dice: giovani, siete forti. Beh, sei forte. Con Gesù, per te stessa, pure io, per me stesso faccio. Dov'è? In Giovanni. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti. E la parola di Dio rimane in voi. E avete vinto? E avete vinto? Cosa ci chiama a fare il Signore? A vincere il maligno per quel giorno. Per il giorno in cui incontreremo Gesù, per quel giorno che lo abbracceremo, per quel giorno che gli diremo: Signore, io ti amo. E sentiremo dalle sue parole: anch'io ti amo e ti ho amato per primo. Tu mi ami perché io ti ho amato per primo. Lui ci ha amati per primo. Ma il Signore dice: io parlo alle tue orecchie, stai attento a quello che io dico, bada alla mia parola. Perché i tempi si stringono, la seduzione è forte, la seduzione è forte, e se la Chiesa non diventa compatta, il diavolo può entrare. Io vi ho sempre fatto l'esempio del mio lavoro, di quando eravamo al reparto celere e facevamo gli scudi. Saverio non l'ha mai fatti, a scuola. Ora invece li ho visti fare e ora è bello quell'esercitazione al reparto. E si metti con gli scudi, tipo i romani, gli antichi romani. L'avete mai visti? Avete mai visti i film dell'antica Roma? Quando formano la testuggine, tutti con gli scudi così, le spade. E noi ci mettevamo tutti compatti, uno dietro l'altro. E dietro ci tenevamo, chi stava dietro teneva il nostro cinturone, si attaccava al cinturone. E tutti ci muovevamo all'unisono, avanti e indietro. E c'era un assistente capo PG della Catania, senta me. ma non era piccolino, era il doppio di Saverio. Mamma mia, doppio, triplo. Era qualcosa. Antonio Morro, no, è dimagrito, no, ma questo qua era proprio, e poi era tutto duro, non è che era, sì, una palla da bowling, capito? E noi eravamo tutti là schierati, 19 anni, io ero 19 anni, poi c'era chi aveva 18, chi ce n'aveva 20, tutti fermi là, dice: adesso io vi carico e voi non vi dovete muovere, perché se entro in mezzo a voi faccio danni. Allora noi tutti compatti, la prima volta tutti spaventati. Questo si parte, boom! E la prima volta si apre. E poi gli insulti, le botte, gli schiaffi, tipo le mani aperte. Ci ha battezzati 5-6 volte. La prima, la seconda, la terza volta, fino a che non abbiamo imparato a stare uniti. E quando abbiamo imparato a stare uniti e non entrava più, quello tirava calci sotto. Simpaticone, gli abbiamo detto adesso a quelli davanti, aprite. Abbiamo aperto, lui è entrato, chiudete. E poi... E poi lo Spirito Santo l'ha preso lui. E poi sono arrivati con gli il camioncino, quello che butta l'acqua. E ci ha annaffiati. E ci ha fatto marciare sotto il sole fino alle 3 del pomeriggio. Ci siamo asciugati al sole. Però lui non ci ha provato più. Però quello che voglio dire, noi eravamo compatti. Quando sei compatto, può arrivare pure grosso, quanto vuole. Ma lo scudo, come dice Nene? No, lo scudo della... Hai visto che ci arrivi? Piano piano. Lo scudo della fede in chi? Lo scudo della fede respinge ogni attacco. E se non dimora dentro di te la parola, come fai ad avere fede? Ci alziamo in piedi? Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Quando siamo uniti come Chiesa, noi abbiamo vinto il maligno. E anche se il maligno ci vuole fare spaventare, ci vuole mettere paura, noi abbiamo vinto. Ci sono quelli di dietro che ci hanno detto aprite, fatela entrare, che ci pensiamo noi. E poi lui se ne deve andare. Perché dentro non ci sta i manganelli, no, ci sta la potenza dello Spirito Santo. E quando sente la potenza dello Spirito Santo, lui lo sa che fa? Boom! Scoppia come un palloncino. E si trova più? Lo trovi più? Ma la Chiesa deve essere compatta, unita. Concetto, come deve essere la Chiesa? Amen, deve essere come? Compatta, unita. E nell'unità si sta nell'ubbidienza. Se noi non imparavamo a stare ubbidienti ai segnali che ci davano i caposquadra, uniti, indietreggiare, avanzare, noi ci disperdevamo, ognuno faceva a modo suo. Un mio collega sciocco, una volta nello stadio di Verona, dopo Verona-Milan, voleva fare lo splendido, è andato a prendere un ragazzino che stava fumando una canna, in curva, con tutti gli ultra del Milan là, che il Milan stava perdendo 3-0 contro il Verona, non so se ti ricordi, biondo. Ho preso tante di quelle pietrate io. E questo splendido collega, intelligentissimo, è andato lì e ha preso questo ragazzo. Qua che t'ha resto. Avete mai provato a togliere un osso da un cane? Mentre il cane sta mangiando? Bene, noi abbiamo visto quella scena con gli ultra di sopra a questo qui e se lo stanno divorando. Non avevo ubbidito, la colpa di chi era? I cattivi ultra. Loro erano cattivi, ok, 100 santi. Ma lo stadio è pericoloso, è vero, lo stadio è pericoloso, 100 santi. Non so se questa esclamazione può essere... Ma chi è che ha sbagliato? Chi ha sbagliato? Chi non ha ascoltato il comando? Il collega non ha ascoltato il comando. Lui non ha obbedito all'ordine. Lui si è mosso per suo conto. E tutta la squadra per salvarlo ci abbiamo preso lividi, botte e sofferenza. Perché non abbiamo chiuso gli occhi e ci siamo girati dall'altra parte. Quello era un nostro collega, quello faceva parte della nostra squadra, noi dovevamo aiutarlo. E siamo dovuti intervenire. Questa è la Chiesa. La Chiesa non si può girare dall'altra parte, ma la Chiesa deve imparare a stare unita. Deve imparare a obbedire. Deve imparare ad avere un solo comando, una sola voce che parla. E la voce è sempre quella dell'agnello, è sempre quella di Gesù, che parla attraverso i suoi mandati, ma è sempre quella di Gesù. E voi la riconoscerete dallo Spirito. Questa parola quanti ha toccato il cuore? Anzi, voglio dire come diceva Gesù nella parola, no, non vibrava il vostro cuore all'ascolto di questa parola? Quanti il loro cuore vibrava? Quanto il loro cuore vibrava. E allora sappi una cosa, e questa è la parola di Dio, che tu ci credono, io so che altri hanno ascoltato, altri hanno sentito il loro cuore vibrare a questa parola. Dio ha toccato la vostra vita. Ora il Signore ti dice ubbidisci, perché se non ubbidisci non potrai vedere la mia gloria. Vuoi vedere la gloria di Dio? Vuoi vedere la gloria di Dio? Domani iniziano i 3 giorni di Palermo. Per molti sarà una vacanza, per altri sarà un momento di restauro, per altri sarà un momento di conoscenza. Dipende da come vieni tu. Per altri sarà nel nulla. Vedrà un albergo, magari non il migliore degli alberghi, perché non è il migliore degli alberghi, per carità. Vedrà una piscina e se il tempo non è buono dice che mi faccio a fare un bagno. Magari si lamenterà del cibo. Ma altri verranno solo per Gesù. E qualsiasi cosa ci sarà su quel tavolo non gli interesserà nulla. Perché avranno ascoltato la parola di Dio. Avranno gustato la comunione cristiana. Fratelli, perdonatemi prima di iniziare l'adorazione. Ho fatto un po' tardi, è vero. Però vi prego, mettetevi d'accordo. Ci sono delle sorelle che sono senza passaggio, dei fratelli che sono senza passaggio. Il furgone non siamo riusciti ad affittarlo quest'anno perché sapete le spese che stiamo passando. Siamo andati un po' tardi e già l'avevano preso, quelli economici. E per un furgone per 3 giorni volevano 800 euro. Sinceramente non me la sono sentita di dare 800 euro. Ma mi dovete perdonare, non me la sono sentita. Personalmente mi sembrava una rapina a mano armata. Quindi vediamo se vi potete organizzare, vedere un po' chi ci sono, chi è senza passaggio. Parli con Barbara, non voglio mettere tutto il peso su Rina, perché Rina, parli con Barbara, parli. Chi ha 2 macchine, ne può mettere 2 macchine, vi chiedo, mi costerà di meno, portatemi a me la benzina, vi faccio io il pieno, mi prendo, io come chiesa vi faccio il pieno, portate 2 macchine, mettete i fratelli dentro e vi faccio io il pieno, va bene? Ehi, ci siete? Pensavo un po' di entusiasmo, dico, inizia a fare il pieno il pastore. Manco questo. Mico, se l'avessi detto a Roma, i fratelli fuori mi aspettavano così. Erano tutti contenti. Aveva anche il sorriso. Mamma mia! Oh. C'è Nazareno che ci sta pensando, mi sa che vengo pure io. Io ti aspetto, Nazareno. Non mi deludere. Potevi venire pure sabato, che stai a fare a casa da solo. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Adoriamo il Signore, oh. Adoriamo il Signore. Chiudiamo i nostri occhi. Alleluia, alleluia. Perché tu lassi tu tanta visu di me. Sei stato sempre buono tu con me. Io non vivevo ma soffia vivita in me. Sei sempre, sempre buono tu, come dei masciara masseira basciù, dei bacchei sei dei basciù, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, guarisce il libro padre, guarisce il libro padre, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, benedici Signore. Benedici Signore, benedici, benedici Signore. Benedici Signore, benedici nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo, benedici, benedici, benedici Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Ramama shalamase. Yeshua, 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 Yeshua. Urra baba barakei sei rabashi. Rei batarekei rabashi.